ci introduciamo in questa lezione, in questo momento di ascolto della parola del Signore nella preghiera, quindi partiamo subito con la preghiera, poi con alcune indicazioni e poi continuiamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi.
E con il tuo Spirito.
Adesso vi faccio una particolare preghiera del tempo pasquale, perché si inquadra un pezzettino, ogni pezzettino rispondiamo alle domande. Esulta Regina del Cielo.
Alleluia.
Colui che è portato nel greco.
Alleluia.
È risorto come aveva promesso.
Alleluia.
Prega il Signore per noi.
Alleluia.
Ci sentiamo. Siamo partiti col piede giusto, almeno lo spero, cioè la preghiera, il segno della croce, l'invocazione, e ora continueremo con la lezione, poiché questo è il primo incontro, beh, non è il primo incontro in assoluto di lezione, vi do alcune indicazioni di navigazione perché uno si muova in modo più ravvicinato possibile. Sono alcune indicazioni di contenuto, alcune indicazioni epitetiche, alcune indicazioni di contenuto. Perché facciamo questa scelta? Lo scrivo sul foglio degli avvisi della settimana scorsa, un po' di fogli erano qui e probabilmente li posso far stampare ancora per le prossime volte. Perché questa idea che fa parte della Chiesa, che poi molto richiamata il Cardinale Carlo Maria Martini, ma non solamente lui, che la parola di Dio, in particolare, il Vangelo proclamato la domenica, che è il giorno per eccellenza dei cristiani, è bene che abbia una sua centralità durante la settimana. Io ricordo che il Cardinale Martini, se volete di questa pagina, di queste volte vi posso portare la pagina, vi posso leggere la citazione in forma esatta, diceva: idealmente un cristiano da giovedì in avanti dovrebbe iniziare a leggere il Vangelo la domenica che viene. E poi, da lunedì fino a mercoledì, ritornare, rimeditare quella parola. Perché altrimenti, soprattutto in un mondo come il nostro, pieno di informazioni, di tante cose, tutto scivola. Ecco che invece la scelta, addirittura in sostituzione della messa del venerdì, che comunque se lo desidera c'è la mattina, la scelta è potete fermiamoci del tempo sul Vangelo della domenica di dopodomani. Prima di tutto per pregare adesso, per pregare qui e ora, infatti ci sarà un tempo di silenzio, di preghiera, poi di momento, ma in qualche modo anche per arrivare alla domenica. Ogni tanto da dove lo sciocchezza il microfono dice basta, non si deve più sentire, speriamo che vada meglio. Ma anche perché poi la domenica sia un'esperienza di preghiera più radicale, quindi adesso stiamo lavorando per adesso. Noi vogliamo pregare in questo momento, ma insieme per vivere in modo più significativo la domenica. Quindi questa è l'intenzione. E appunto lo facciamo attraverso la lezione, che tra poco inizio con queste parole di introduzione, che guardate. La parola latina non deve spaventare. Io la traduco in questa forma semplicissima, vuol dire semplicemente stare attenti al Vangelo, attenti, dandogli del tempo. Il Cardinale Martini diceva che la lezione la si fa con Babiro, magari adesso siamo in chiesa, quindi questo è più difficile, ma potrebbe essere l'abitudine che poi a casa, perché vi prego, il foglio, portatelo a casa e riportatelo domenica. E magari alcune cose che mi hanno colpito della preghiera, che sto sottolineando io, che tengo in mente, uno se ne segue, la data del foglio, che non è la Bibbia di casa tua, che magari ti dà, non hai voglia di disegnare dove la foglio, segue. Ma anche questo Martino lo diceva, perché questo ci obbliga a stare attenti, perché, lo ripeto un'altra volta, poi lo aspetto, semplicemente stando attenti e dando un po' di tempo si fa un grande lavoro. Ultimissima introduzione, la cosa molto bella di un momento come questo. siamo da soli e in comunità, e le due cose si sostengono. L'Alessio è un lavoro personale di attenzione al Vangelo, con il suo testo, ognuno dedica attenzione, però il fatto di farlo con a fianco dei fratelli e delle sorelle fa sì che sia molto diverso che essere da soli. Ti aiuta di più. Guardate, io ho quel famoso esempio che è quello dell'andare in montagna. Uno può benissimo andare in montagna da solo e andare anche, che ne so, su un cerchino da solo. Se è un fortissimo atleta, magari anche un'esperienza mistica, ma in montagna, mediamente, per motivi di compagnia, di sicurezza, di bellezza, si va insieme, si fa delle cose difficili e si va in montagna. Se poi uno ha una tale forza da fare queste cose da solo, ma io ho tanto di cappello. Se lo dice, non date, io non vengo a letto di perché io tutti i giorni dedico 4 ore al Vangelo in camera mia. Ciao! E voglio vedere che di voi lo fate. No, voi se ne fate, non gli altri. Noi siamo dei poveretti che diciamo che abbiamo bisogno anche di essere scritti. Questo è un'altra cosa. Per cui, adesso parto, oggi vi do proprio una formula più semplice, magari andando avanti la studiamo, la lavoriamo un attimo, ma la formula semplicissima è che adesso io leggo il Vangelo, faccio questa benedetta lettera, ci sono queste sottolineature, ci diamo poi un tempo di silenzio e poi concludiamo assieme con una preghiera. Allora, vi dico il Vangelo, non essendo una proclamazione durante la messa, ma non lo abbiamo, potete stare sicuri che io leggo direttamente il testo e poi. Mi raccomando, importantissimo il foglino, è lì all'entrata della chiesa, se qualcuno non ce l'ha, la spreca adesso, non è un disturbo, perché meno male che non sono ricordato. Foglino decisivo, uno può uscire, può non avere il pappetto in tasca, ma deve avere il foglio, se poi io quello è davvero, Parliamo davvero veramente sempre con noi, non ditemi che è una cosa pesante. Il telefonino pesa di più e si guiderà anche molto di più, lo so già, sono già pronto anche per il futuro. Idealmente io, poi l'avevo detto le premesse, viaggio sempre, sempre con la gente che ha detto il foglio della domenica passata, il foglio della domenica di questo anno, ma sempre con te. Allora, leggo il testo e sarà sempre così, questo detto, dal Vangelo secondo Giovanni. Io sono anche molto contento di questa cosa. Quindi il testo è il seguente. In quel tempo, il Signore Gesù disse ai discepoli: non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no vi avrei mai detto, vado a prepararmi un posto. Quando sarò andato, vi avrò preparato un posto del nostro nuovo e vi prenderò con me. Perché dove sono io siate anche voi. Ed è il luogo dove io vado, conoscete la mia vita. Disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la mia? Gli disse Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fino ad ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi dire, mostraci il Padre? Non credi che io sono il Padre e il Padre in me? Le parole che io vi ho detto non le dico da me, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete in me, io sono nel Padre e il Padre in me. Allora, questo è il testo del Vangelo. Adesso alcune sottolineature Giovanni, ma prete, magari trovavamo gli altri incontri, e poi sulla testa. Allora, prima di tutto ricordiamoci che Giovanni è un Vangelo particolare. È molto più tardo degli altri tre cosiddetti sinottici, Matteo, Luca e Marco si chiamano sinottici, non avevo detto su nostro, per vedere insieme, perché li puoi guardare insieme, hanno più o meno la stessa struttura, con un'espansione di molto materiale Matteo e Luca rispetto a Marco, ma sono molto simili come struttura. Giovanni è completamente diverso, è molto più tardi, è una rilettura data, sapienziale del Vangelo, quindi è un Vangelo che sa già che ci sono gli altri, per cui si può permettere dei tagli e delle espansioni, perché viene dopo, lui lo sa. Per esempio, in Giovanni non si parla dell'Eucaristia. Lui dice, come mai? Non ci crede, non è importante, no! Ci crede così tanto, così importante, così assodata che non ce n'è bisogno. Mi spiego. Se io fossi andato in un'altra parrocchia a fare questa lettera, avrei iniziato dicendo mi chiamo Don Dario Valocco. Cioè, a voi non prendo a dirlo che mi chiamo Don Dario Valocco, ma non perché le presentazioni non sono importanti, perché sono 8 anni che ci vediamo. È la stessa cosa in Giovanni. Quindi, sappiamo, in Giovanni va si sa già. Allora andiamo subito al testo, poi vi farò magari di volta in volta faccio ogni volta una piccola cosa per precisare il Vangelo di Giovanni. Allora, qual è un po' l'inizio? In quel tempo il Signore Gesù disse ai discepoli: non sia turbato il vostro cuore. Che situazione è questa? Guardate sul foglietto, c'è un numerino, Giovanni capitolo 14. Ecco, una delle cose importanti da sapere su Giovanni, che Giovanni ha espanso in un modo grandissimo per 4 capitoli, 13, 14, 15, 16, poi c'è un capitolo su 17, ma lo vedremo. Li ha espanso in modo impressionante quello che per noi è il discorso all'ultima cena. Quindi, se volete un po' visualizzare questo brano, pensate a Gesù Cristo, il giovedì santo, intorno al tavolo dell'ultima cena con i suoi apostoli, per cui quando dice non sia turbato, sono all'ombra della morte. Gesù è all'ombra della morte, sta per morire, mi mancano 2 giorni. E c'è tutto quel dolore, quel senso di confusione, quello smarrimento, quel tradimento, tutte quelle cose che abbiamo vissuto nel giorno di Santo. Attenzione anche a questa cosa, io l'ho capita molto molto tardi nella mia vita, forse quella che vi ha detto, ma io mi sono sempre chiesto, ma perché la Chiesa nel tempo che va da Pasqua a Pentecoste, lo vedremo, ci continua a presentare dei Vangeli che parlano del prima di Pasqua? Perché è una rilettura alla luce della risurrezione. Per cui la risurrezione è molto presente in questo testo, come in tutto Giovanni. È molto presente, anche se apparentemente parla di ciò che è successo prima, ma viene detto dopo. Sarà importante cogliere questa luce qui. Quindi attenzione al fatto storico, Gesù che parla ai suoi nell'ultima cena, e alla rilettura alla luce della risurrezione, un po' come uno che da adulto ripensa quando era bambino. Detto questo esempio di lettura, è una lettura completamente diversa. Però appunto ci permette di capire perché questo turbato. Quindi c'è un livello del testo dove il cuore dei discepoli è turbato, perché Gesù sta per morire. E ovviamente ha fatto subito un'espansione sulla nostra vita, immediatamente qui trovano casa tutti i nostri turbamenti. Questo è fare lezione, vuol dire non andare con calma e cogliere i legami tra l'episodio, la lettura evangelica e la tua vita. non sia turbato il vostro cuore. È il cuore degli apostoli, ma anche il nostro. Apro una parentesi personale che non è solamente personale, che condivido con moltissimi di voi, perché c'erano. Io questa sera, questo pomeriggio, sono in un mood, parole inglese, sono in uno stato d'animo un po' particolare, come molti di voi sanno, come molti di voi c'erano, noi alle 3:15 oggi pomeriggio, con una chiesa che c'era tanta gente, come Natale, abbiamo celebrato il funerale verso la casa di 33 anni. Quindi se uno dice, ma tu notare, sei un po' turbato, io sono turbatissimo. Turbatissimo. E insieme ci mette tutti gli altri miei turbamenti, ciascuno ci mette i suoni. Uno ha un figlio che sta male turbato, uno ha una mamma che ha un problema turbato, uno ha un patente, siamo così. Però di questo lo viene detto nel Vangelo con attenzione, anch'io sono con i miei turbamenti troppo poco. Allora, vediamo adesso che cosa dice Gesù, e questo, attenzione, è il classico Gesù giovannema, ve lo dico così, il Vangelo non ha nessun timore di mostrarci Gesù che piange, che soffre, che si arrabbia, la piena umanità di Gesù. I Vangeli non hanno alcun pudore, ma notate questo Gesù che sta andando a morire, che discorso sereno, tranquillo, pacifico fa, sta andando a morire, dice, non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no vi avrei mai detto, vado a prepararvi un posto. Quando sono stato, però, preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi, e del luogo dove io vado conoscete la mia. Sentite il tono tranquillo, bello, sereno. E certo, questo qui è, per certi versi, Gesù di solo che parla. Ma come contare? Hai detto che siamo figli di santo? Sì, ma Giovanni, questo l'episodio è più del santo, ma dal punto di vista è risorto. Vi ho fatto prima l'esempio: se un bambino viene picchiato dai suoi compagni dell'elementare e vive questa cosa da un bambino, va a casa piangendo e dice: ma il mio compagno mi ha picchiato. Se lo racconta quando ha 50 anni e magari ha fatto un percorso per cui ha capito che quell'episodio non è da sovraccaricare, è passato, anzi, allora, pronto? Stavo dicendo la sciocchezza, no? Ha capito che quell'episodio l'ha addirittura fortificato, a 50 anni lo racconta in un modo molto diverso di quanto avevo. Anzi, potrebbe dire, ma quelle volte che mi hanno dato in realtà ho imparato a difendere e sono contento. Questo è un discorso da uomo che ridice quella roba di che è successa a bambino. Ecco perché questo Gesù non parla neanche della morte, dice tranquilli, adesso mi metto sulla croce, ma non è un grosso problema, vado a farlo. Poi dopo morite tutti anche voi, magari tra croci tormenti, ma. E allora, ragazzi, ci ritroviamo tutti insieme, stiamo bene. Sto banalizzando una cosa grande, e questo è il Cristo vittorioso, il Cristo risorto. Perché il problema, e adesso viene fuori in modo che a me fa venire sempre i brividi, il problema è quasi come non fosse più la sofferenza drammatica attraversata da Gesù, che ormai è Cristo risorto e glorioso, secondo Giovanni, giustamente annunciato dalla Chiesa in questo tempo liturgico. Il problema è la grandissima fatica a credere sia degli apostoli durante il giorno di Santo, sia le generazioni cristiane quando scriveva Giovanni, sia noi che siamo qui, la fatica fortissima a credere in Gesù, che è molto il tema di questo Vangelo, che è addirittura, se lo si legge con attimo di calma, ha detto un'ironia fortissima, perché Gesù, ecco il mio amico che va, non può mancare, è lo spirito di soffio. Mentre Gesù fa tutto questo discorso molto, molto alto, molto sereno, definisce così, e del luogo dove io vado, attenzione a questa frase che è chiave, e del luogo dove io vado, conoscete la mia. Il primo apostolo che prende la parola, che è Tommaso, gli dice: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la vita? Ti prego di notare la differenza tra ciò che dice Gesù, che fa questo discorso altissimo e dice: avete capito, vero? Avete capito, vero? E il primo intervento dell'Apostolo ti dice fondamentalmente: Gesù, non ha capito niente. Quanto è interessante questa cosa qui e quanto ci fa subito sentire a casa con tutta la nostra fatica a capire. Questo è un punto che ce lo ricordiamo spesso, ma non è abbastanza. Se a voi che io probabilmente non abbiamo capito niente del cristianesimo, non abbiamo capito niente di Gesù, ma il Vangelo ci tiene a casa questa nostra povertà, non solo con il discorso alto di Gesù: tranquilli, vi porto a casa io, vado io a preparare tutto, non c'è nessun problema, non si è trovato un posto fuori, ma col fatto di raccontarci che quando Gesù parlava gli apostoli non capivano. Quindi sentiamoci a casa se non capiamo noi. Guardate che uno dei punti più belli del Vangelo della lezione è finire e dire: non ho capito niente. Se dici questo, sei sulla strada giusta, perché sarebbe un po' rischioso se tu mi dicessi: ah, ho capito. E il Vangelo ci tiene a dire che quando Gesù parla, perché se Gesù avesse parlato, Tommaso avesse detto: Signore, abbiamo capito perfettamente tutto, a questo punto io ero angosciato, come dice, ero turbato, mi è passato ogni turbamento. Se facessi così, noi siamo fuori. Noi siamo fuori. Cioè, questi due lui se ne dettono, Gesù e Tommaso, poi veramente Filippo ad alto livello, ma noi siamo fuori. È importante questo realismo. Come mi disse una amica: ma come faccio a diventare la vita per Gesù Cristo che ho paura di andare al dentista? Come faccio io a predicare la risurrezione su un altro lungo che mi fa paura? È così, no? Però è molto importante questo brano del Vangelo, dove ci ricorda la vicenda storica del giorno di Santo, l'incomprensione degli apostoli, ma ci ricorda che questa incomprensione attraversa tutta la storia del cristianesimo fino ad arrivare a noi. Ma c'è una cosa in più che adesso vedremo anche con Filippo. Guardiamo che la frase, la lettera è importante, perché si può andare avanti, si può andare indietro. Gesù dice: del luogo dove io vado conoscete la via. Gli risponde Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gesù è molto paziente e disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscete siete anche padri. Fin da ora lo conoscete, lo avete veduto. Notate come Gesù dà questo dato che la risposta sia sì. Guardiamo che dice Filippo. Signore, mostraci il Padre e ci basta. Ci rendiamo conto del livello. Leggete un tanto in casa. Lui sta dicendo. Certo, voi potete conoscere il Padre, ma poi lo conoscete. E infatti lo conoscete perché chi vede me, vede il Padre. Avete conosciuto me, quindi conoscete anche il Padre. Avete conosciuto me, siamo alla fine di tutto il periodo, siamo fatti, ma ci sono insieme alcuni più 3 anni. E Gesù sempre dire. D'accordo? Siamo tutti d'accordo? Mostraci il Padre. Ma detto delle analogie, vedete che dopo tutto questo mio parlare uno mi dica proprio alla fine, quando finiamo, Dario, devo farti una richiesta, dimmi pure perché non ci fai delle belle lezioni in inglese, cioè mi cadono le braccia. Siamo proprio in chiesa, posso fare, dobbiamo andare, no? Ma il livello è questo, cioè la non comprensione così irritante come sono di voi, quando mi ha finito dice, ma perché ogni tanto non ci fai qualche lezione in chiesa? Gesù sta dicendo, io sono il rivelatore del Padre, chi vede me vede il Padre, siete stati con me tutta la vita, esatto, quindi è il Padre, ma mostraci il Padre. Niente da ridere, cioè sembra un esempio teatrino. Sarebbe bello farlo in forma di teatro. Infatti Gesù a questo punto sembra molto sereno, perché lui dice che qualcuno ha da prestare una spranga, che forse se gli ha spaccato in testa la spranga gli apostoli, magari gli entra qualcosa e ha una bella. Attenzione, gli apostoli ci siamo sempre noi. Infatti, Gesù dirà, dice, vedete qui proprio dice, sempre con quel linguaggio da Gesù di sotto, che è al di sopra dei conflitti, delle difficoltà, da tanto tempo sono con voi e tu ancora non mi hai conosciuto, Filippo. Cioè, ve la immaginate la santa, che chiede ad Alessandro, ma quel signore che è di bianco che ha parlato venerdì in chiesa, ma chi era? Alessandro, questo la santa dovrà portare lì. Siamo a questo livello qui. Ma se uno dicesse chi è quello che ti chiama? È il Papa? No, non sono il Papa. Siamo usati per fare il Papa. E questo è quello che ti dice. Infatti Gesù gli dà le braccia anche a lui, di nuovo qui già le braccia. Cioè, anche qui c'è una cosa, la croce di Gesù è stata certamente la cosa tremenda della crocifissione, ma c'è una croce sottile, ma dolorosissima, che attraversa tutto il Vangelo, che è continuo non capito. Gesù non è stato capito, tranne che dalla Madonna, di alcune rarissime eccezioni, c'è il guglione, il cuore all'uomo sulla croce, infatti lo chiama per nome, finalmente lo vede, ma altrimenti neanche più dare, nebbia. Ma allora anche le nostre nebbie si manifestano. Questa è di nuovo la cosa bella evangelica. Evangelica, lo ripeto, se uno di voi esce da qui e dice sono stato a letto, non ho capito niente, bene, io cerco di essere comprensibile, ma parlo solamente bene. Mi sono messo a pregare lì e dopo un secondo mi sono distratto. Pensate da secondo verso. Scusa, Tommaso non ha capito niente, Filippo non ha capito niente, avete tutto il più turbo e capisci tutto. E dai, po' di più. Solo. Infatti, tra poco l'esercizio di preghiera che faremo è anche un grande esercizio di unità, perché dopo 2 minuti uno pensa a fare stasera scelta. 2 minuti, ma io sono ottimista, 2 secondi. dice, ma se io sono la via, capite dove vado? Vi faccio un esempio. Se mi vedete che sto per prendere la macchina con gli scarponi e i piedi con lo zaino in spalle, nessuno è più deficiente a dirmi, stai andando a teatro con gli scarponi. Se ho gli scarponi, ma non ce la più che vado in montagna. La stessa cosa di Gesù. Se vedi me, non ci arrivi a vedere Padre. Ovviamente no, non ci arriviamo. Continuiamo a dire un uomo con gli scarponi, lo zaino, la tuta atletica, ma vedo che vai alla scala a seguire il Nabucco. Hai capito tutto, hai capito veramente, guardando me capisci dove vado. Un po' così. Quindi, pregare su questo brano Vangelo in realtà su tutta la nostra esperienza cristiana vuol dire comporre una grande attenzione a Gesù come via, perché se vedi uno, ripeto, con gli scarponi non bisogna essere ingenui per capire che va in montagna, gli scarponi, se lo vedi con le pinne a parlare, capisci dove va, se lo guardi bene. Allora, ho parlato tantissimo, sentite, adesso lo facciamo, vi metto io su una panca, 10 minuti di prego, di lettura del Vangelo, di silenzio e di umiliazione, perché ripeto, non so se saremo migliori di Filippo o di Tommaso. Noi ci proviamo, 10 minuti di per un tempo rilettura con calma del Vangelo e poi finiamo con una preghiera insieme.